Diamo il buongiorno qui a Radio Onda Rossa a Luca Casarotti, nella vita giurista, ma soprattutto giornalista, scrive per il Jacobin, fa parte del gruppo di lavoro Nicoletta Burbachi, con cui insieme ha scritto La morte, la fanciulla e l'orco rosso, e poi nel 2023, sempre per Allegri, ha scritto L'antifascismo e il suo contrario. L'abbiamo chiamato Luca proprio perché giorni fa su Jacobin è uscito un articolo molto interessante sul neomini Ministro della Cultura, parliamo di Alessandro Giuli, e visto che se ne è parlato tanto nei giorni scorsi, se ne era già parlato quando era stato nominato del Maxi, si sono stati tirati fuori nuovamente gli stessi argomenti più o meno ora che è stato nominato Ministro della Cultura, però a una personalità volevamo fare questo ritratto proprio perché quando 2 anni fa si è insediato ormai questo governo, avevamo fatto sempre dei microfoni di Radio Onda Rossa un ritratto del gruppo dirigente, no? Abbiamo raccontato da Colle Oppio a Palazzo Chigi, però quel gruppo dirigente lì e questo governo presenta tutta un'altra serie di figure che nella destra radicale, a destra del movimento sociale appunto, si sono mosse 30 anni fa e che ora sono anche tutt'altro, ma c'è una matrice culturale che fa parte di tutto quel blocco più o meno fascista, post-fascista, ex-fascista, non ci interessa troppo questa sfumatura, però ci interessa appunto quel blocco culturale e cosa esprime. Ciao Luca, buongiorno di nuovo.
Buongiorno a te, buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, raccontiamo chi è Alessandro Giuli, perché non basta dire che nei primi anni 90 ha fatto parte dei tecno-ribelli, come si chiamavano all'epoca, e c'entra molto poi appunto sui suoi riferimenti culturali di Meridiano Zero, perché Giuli è stato tutt'altro poi negli anni successivi.
Sì, non devo venire io da Pavia a raccontarvi la biografia cittadina di Alessandro Giuli, lo conoscete tutti e tutte bene fin dagli anni 90, su X, ex Twitter, qualche giorno fa Lorenzo Teodonio, il mio amico Lorenzo Teodonio, aveva raccontato un aneddoto molto gustoso di quando andavano al liceo insieme, andavano nello stesso liceo, e all'epoca Giuli si passava proprio per nazista, sacrificava al culto di qualche divinità romana tecnicizzata per servire agli scopi della propaganda del suo gruppo, che allora appunto era Meridiano Zero. Poi, come dicevi molto correttamente, sono passati 30 anni e il punto lo ha colto bene Giuliano Santoro nel ritratto che gli ha dedicato sul Manifesto. Giuli è uno di quei componenti del personale politico romano di cui raccontava Guido Calderone ai vostri microfoni proprio all'indomani della formazione del governo Meloni, che si muovono con abbastanza agio e tranquillità, senza timore di contraddizioni, tra chiamiamola sottocultura, subcultura della destra radicale e il mainstream di governo. Cioè, il punto, a mio parere, non è soltanto che Giuli negli anni 90, in quel paio d'anni che è durata Meridiano Zero, ne ha fatto parte, e sul fatto che Meridiano Zero fosse un'organizzazione neonazista che si è sciolta per evitare di essere sciolta da autorità in seguito all'approvazione della cosiddetta legge Mancino, questo è un fatto e su questo non ci piove, e sicuramente non depone a favore della fede antifascista di Alessandro Giuli, che non esiste. Ma il vero punto, più che la sua biografia passata, è che lui ha ritenuto da quel tempo tutta una serie di riferimenti culturali, di cui immagino poi parleremo, e che sono quelli di cui ho parlato nell'articolo su Jacobin al quale facevi riferimento. Questa serie di riferimenti culturali, è quella classica della destra cosiddetta spiritualista, evolliana, incarnata da figure come quella di Pino Rauti, per dire un altro nome molto celebre, quindi una cultura che proviene da intellettuali il più delle volte apertamente fascisti. Evola ha sempre rivendicato la sua aperta adesione a un fascismo a destra del fascismo, per riprendere il titolo di una biografia che gli è stata dedicata, e Giuli non ha assolutamente rinnegato quella cultura, anzi ha continuato a scrivere secondo quei dettami, secondo i dettami di quella tradizione culturale, nei 30 anni che lo separano dalla militanza in Meridiano Zero e tutta la serie di articoli che ha scritto sul Foglio, i libri che ha scritto, uno dei quali è edito dal Settimo Sigillo, che è una famosa casa editrice neofascista. Ecco, tutto quest'humus culturale di cui adesso parliamo, Giuli se lo porta dietro e lo porta al Ministero della Cultura, per cui il vero punto è quale idea di cultura Alessandro Giuli porta al Ministero della Cultura.
Esatto, questo è abbastanza interessante, secondo noi andrebbe un pochettino tenuto sott'occhio, ecco, mettiamola così, perché c'è da dire che il Giuli del Maxi è stato un Giuli abbastanza sotto traccia, nel senso che non risulta che siano state organizzate durante la sua presidenza, la sua direzione, scusami, chissà che cosa che andasse a strizzare l'occhio al fascismo, però appunto è molto interessante, no? Il continuo riferimento a Evola e anche come negli ultimi almeno 20 anni la figura di Evola sia tornata ad essere spendibile nel panorama intellettuale, tra virgolette, della destra italiana e senza che nessuno alzi il dito per dire scusate, però Evola è un teorico del razzismo. Prego.
Sì, di Giuli al Maxi si ricorda soprattutto la roba trash che ha organizzato, perché
Esatto.
c'era questo celeberrimo incontro con Sgarbi e Morgan in cui si parlava di prostata e andava avanti a suon di insulti misogini. Questa era, diciamo, l'acme della programmazione culturale di Giuli al Maxi, che aveva trovato anche una sua, come dire, una sua eco nella Wikipedia, italiana, perché era finita nella voce, nella sezione controversie della pagina di Alessandro Giuli, che è poi scomparsa all'indomani della sua nomina al Ministero della Cultura. Ecco, Evola, dunque, come dici tu molto giustamente, di Evola, cioè su Evola si alzano poche, poche dita indicatrici, perché sostanzialmente quello che nell'ultimo ventennio si tende a fare rispetto alla figura di Evola è tentare di separare e proporre, diciamo, anche in ambienti, insomma, dell'alta cultura, in ambienti accademici non esclusi, quello che si vuole fare è cercare di separare l'Evola studioso, quindi cercare di presentare un po' come se fosse Eliade i suoi meriti di studioso separati dalla sua militanza, che l'ha accompagnato in tutta la vita, anche dopo il 1945. Davvero le voci che si sono levate contro questo tentativo abbastanza crasso di riabilitare un Evola studioso sono poche. Io nell'articolo di Jacobin cito un appello che risale a una decina d'anni fa, che è abbastanza significativo perché fa proprio parte l'occasione di questo appello, ecco, l'occasione di questo appello era una conferenza, un convegno di studi su Evola, di cui era stata data pubblicità anche in una mailing list fra storici delle religioni. E la notizia di questo convegno, organizzato a cavallo appunto tra l'Accademia, logge o comunque appartenenti a logge massoniche e, se non mi ricordo male, anche in collaborazione proprio con la fondazione Julius Evola, che non è una fondazione che si occupa criticamente di Evola, ma una fondazione che invece si occupa di farne l'apologia. Ecco, la notizia di questo convegno aveva suscitato lo scandalo di molti studiosi internazionali di storia delle religioni che vedevano l'iniziativa per quello che era veramente, cioè sostanzialmente un'iniziativa di propaganda e con scarsissimo rigore scientifico. Questa cosa, appunto, a livello internazionale aveva destato scandalo e i promotori dell'iniziativa si erano invece difesi facendo qualche paragone con Schmitt e con Heidegger, e cercando di in qualche modo di affratellare questi tre nazifascisti sotto l'egida dei presunti meriti di studiosi. Alcuni studiosi italiani avevano deciso, ed era veramente una cosa piuttosto rara, di uscire pubblicamente con una presa di posizione in cui dicevano una cosa che è sotto gli occhi, secondo me, di tutti, e però, ripeto, che non si fa un po' fatica ad ammettere, cioè che durante il ventennio berlusconiano, accanto alla riabilitazione proprio politica della tradizione fascista, per consentire ai suoi eredi di avere accesso a incarichi istituzionali che prima dell'avvento della Seconda Repubblica erano loro preclusi, a questa riabilitazione del fascismo, a questa progressiva caduta dell'argine antifascista, aveva fatto da contraltare sovrastrutturale, no? Culturale, una riabilitazione anche dei pensatori che afferiscono a quel coté, dicevano gli autori dell'appello, il peggiore irrazionalismo antimoderno viene riabilitato, superando, come dire, qualsiasi salvaguardia banalmente storicistica, viene riabilitato il peggiore irrazionalismo, vengono di conseguenza riabilitati pensatori fascisti di cui Evola è un po' l'antonomasia, cercando di dividere i presunti meriti di studioso dai, gli apologeti dicono, presunti legami politici con il fascismo. Ovviamente ciò che è davvero presunto sono i meriti di studioso di Julius Evola, che Julius Evola era, magari dopo ci torniamo più approfonditamente, era in buona sostanza un rimasticatore, un riadattatore dell'irrazionalismo europeo, che riproponeva nel panorama italiano senza nessuna originalità, mentre quello che non è presunto, e che invece i suoi apologeti ritengono essere presunto, è il suo fascismo. Quello è indubbio. Anche durante l'ultima fase della biografia di Evola, quella presuntamente in politica, dove lui sosteneva che una volta, diciamo, una volta sconfitta la sua parte, l'unica possibilità per il vero uomo dello spirito e della tradizione era di ritirarsi lontano dalla politica, ritirarsi in se stesso, però mentre Evola andava scrivendo queste cose, intratteneva rapporti ben più che cordiali, potremmo dire proprio di discepolato, con certuni operativi, come si suol dire, cioè militanti neofascisti legati a filo doppio e triplo con le strategie eversive degli anni 60 e 70.
Diavolo, appunto, Giulia ha parlato spesso nel suo libro del 2007, Il passo delle oche, che è un libro in cui lui va a rileggere la storia della destra in maniera anche critica, perché lui dice il sottotitolo del libro è L'identità irrisolta dei post-fascisti. Lui fa tutta una critica fondamentalmente ad Alleanza Nazionale, cioè da dire appunto che la sua militanza politica a destra è sempre stata oltre il movimento sociale, a destra del movimento sociale. Appunto, scriveva che di fronte appunto alla confusione valoriale propose appunto la rivalutazione di Julius Evola, perché nonostante non abbia mai esercitato un'influenza decisiva nelle scelte tattiche dei missili, scriveva, ha rappresentato una figura immancabile nella formazione del militante classico missino. Quindi, no, nel senso, ci sono delle figure che al di là dell'appartenenza politica a destra sono quelle figure che incarnano la cultura della destra radicale, ed Evola è stato ed è tuttora uno di quelli. Se andiamo a vedere le varie case editrici che si muovono a destra, Evola c'è ovunque, senza se e senza ma, proprio perché è una delle figure di riferimento. E come abbiamo provato a spiegare, hai provato anzi più di me, meglio di me a spiegare, Evola rappresenta il pensiero razzista, non semplicemente il pensiero spirituale o tradizionalista, no? Quello antimodernista e via dicendo, che poi era la base dell'allora Meridiano Zero. Era proprio un razzista e l'ha in qualche modo codificato il razzismo. Non parliamo semplicemente del razzismo biologico, è un po' più complesso il suo razzismo, perché dallo
Sì,
spirituale si arriva a quello biologico. Prego.
ecco, esatto, cioè appunto in qualche ecco qui intercettiamo un altro grosso problema, se vogliamo, della ricezione italiana di Evola, perché, ma questo lo diceva già, insomma, quando si parla di Evola è abbastanza inevitabile passare per il suo più acuto studioso italiano, che è Furio Iesi, che ha dedicato a Evola molte pagine, le più risolte, anche forse le più accessibili, sono quelle del suo libro del 1979, Cultura di Destra, dove questa questione del razzismo di Evola proprio viene presa di petto e risolta, a mio parere, in modo definitivo. Cioè, lì Furio Iesi dice: guardate, non è che siccome Evola non si accontentava del razzismo biologico e fondava il suo razzismo su basi spirituali, non fosse un razzista o fosse un razzista in qualche modo più degno dei veri razzisti biologici. Anche perché, come dire, se uno va a sfogliare le pagine di Evola, non è che il razzismo biologico non ci sia, si scaglia contro il semita lombroso per i suoi banali, a parere di Evola, i suoi triviali calcoli craniometrici, e però dà sempre degli ebrei una rappresentazione, vorrei dire, fenotipica. Cioè, comunque, lui è uno che sul tratto biologico delle razze insiste come, e poi ci attacca anche tutta la sua elucubrazione para spirituale. Ecco, siccome però c'è questa dimensione non meramente biologica, ma ulteriore rispetto a quella biologica, cosiddetta spirituale, Evola ha sempre goduto nella cultura italiana, anche presso intellettuali tutt'altro che fascisti, di una sorta di status privilegiato rispetto ai volgari razzisti biologici. In cultura di destra, Furio Iesi fa due esempi abbastanza eloquenti. Fa l'esempio del primo libro di Renzo De Felice, quello, diciamo, sulla persecuzione degli ebrei italiani, in cui De Felice, che poi ha, poi chiudo parentesi, ha fatto la parabola che ha fatto. Ecco, lì De Felice dice: eh no, ma tutto sommato il razzismo di Evola rappresenta una problematica culturale degna di questo nome, una problematica culturale degna di questo nome. E nella prefazione al libro Cantimori scrive: ma sull'affermazione che il razzismo di Evola sia una problematica culturale degna di questo nome, ci sarebbe da discutere. Che sia una problematica, diceva Cantimori, non c'è dubbio, che sia degna di questo nome, a me sinceramente non pare. Solo che, per l'appunto, siccome il razzismo di Evola aveva una fondazione non unicamente biologica, ma pure fondata su una qualche sorta di gerarchia tra culture diverse, ciò bastava per far ritenere a De Felice il razzismo di Evola più accettabile del razzismo di altri fascisti, no? Razzismo più gridato e più volgare, so, di un Farinacci, per esempio. Ecco, l'altro esempio, molto rapidamente, che fa Iesi in cultura di destra è quello di un libro di Giorgio Galli, dove appunto Galli diceva: ma alla fine Evola si rifà al grande pensiero di Bachofen, e Iesi commentava: Bachofen ha scritto 6.000 pagine, le ha scritte in tedesco, in altre lingue, il suo pensiero non è sostanzialmente, la sua opera non è stata sostanzialmente tradotta se non per brevi antologie. In Italia si sa che gli intellettuali conoscono male il tedesco, quindi è molto difficile che si sia fatto un confronto diretto tra l'italiano di Evola e il tedesco di Bachofen, ed è ancora più difficile che a fronte di questo confronto si possa dire senza ombra di dubbio che Evola riprenda il pensiero bachofeniano. Però ecco, siccome Evola è erudito, tanto basta per dargli patente di culturalità, e questo per l'appunto è un problema che ci trasciniamo ai giorni nostri, come se l'erudizione fosse scusante per i peggiori, per le peggiori teorizzazioni. Quindi, siccome sei intelligente, siccome hai studiato tanto, puoi dire di tutto. Ecco, questa inibizione della critica di fronte all'erudizione è uno dei problemi che personalmente mi stanno più a cuore e su cui insisto di più.
Allora, andando anche verso la conclusione, perché ci sarebbero argomenti per parlare per ora, perché ad esempio 2 anni fa il nostro Giuli, intervistato subito dopo essere diventato appunto direttore del Maxi, raccontava di sé come essere, cioè si rappresentava come un liberale. Perché io continuo a pensare che il personaggio che abbiamo di fronte, appunto, è un personaggio molto particolare che riesce a citare, che passa dal citare personaggi come Spengler, appunto, a scrivere per il foglio. Probabilmente c'è molta più continuità di quanto si possa vedere così ad occhio. Visto le figure che poi sono passate negli anni sulle pagine del foglio. Una delle contestazioni fatte in questi giorni, manca da allora, a Giuli non è tanto il suo passato, la sua cultura, lo spauracchio del fascismo. In Italia non spaventa più nessuno, è inutile agitarlo, è rimasto giusto Repubblica probabilmente ad agitarlo e non funziona, mi sembra abbastanza evidente. Una delle critiche è stata fatta è il fatto che non fosse laureato e quindi no, si è ritornati a parlare come sempre in questo paese di metodo, come se fosse quella la discriminante. Di merito, no, di metodo, scusami.
Ma magari si parlasse di metodo, veramente
Sì, appunto.
sarebbe molto più bello e molto più proficuo. Agitare il fascismo non funziona se appunto lo si fa in termini puramente elettoralistici o di facciata, perché è quello che manca veramente, se non in sparute nicchie delle quali noi facciamo parte. Ma non è che mi sto vantando del nostro essere minoritari, è che forse mi verrebbe da dire lo spauracchio del fascismo sarebbe un po' più consistente se ci si prendesse la briga di studiarli veramente, sti fascisti post, ex, neo o cripto che siano, e quindi si desse alla categoria di fascismo una consistenza che invece nel dibattito generalista è un po' evanescente, e quindi ci si presta molto facilmente alle critiche dell'avversario che ti dice: ah, ma state sempre lì a parlare di fascismo, il fascismo è morto e sepolto, perché più che una cosa dotata di una sua concretezza, di una sua materialità e di un suo pensiero, si tratta il fascismo come se fosse semplicemente un nome. Ma i nomi fanno molto meno paura delle cose se poi non si riesce a evocare la consistenza reale della cosa, perché il fascismo, la cultura fascista, che se ne dica, è una cultura che è viva e vegeta, solo che la si studia molto poco. Allora, sulla doppiezza, questa è una cosa molto interessante del vantarsi Giuli di essere un liberale. Ecco, vorrei dire due cose a questo proposito. Una cosa è che non c'è, come dire, non c'è scandalo storico nel sentire uno che si è abbeverato e probabilmente tuttora si abbevera alla fonte dell'evolismo e che intrattiene rapporti con la fondazione Julius Evola, che cita molto volentieri, come ho fatto vedere nell'articolo di Jacobin, Gianfranco De Turris, presidente della fondazione Julius Evola. Non c'è, dicevo, contraddizione tra uno che culturalmente è evoliano, tra cultura di un evoliano e il suo essere liberale, perché insomma, voi avete spesso Guido Calderon ai vostri microfoni. Guido Calderon ha fatto molto bene vedere come anche i presunti socializzatori di destra in realtà non hanno alcuna preclusione antiliberale, il loro essere antiborghesi, anche qui a proposito di nomi e cose, è più una postura retorica che una reale messa in discussione del modo di produzione capitalistico, tant'è che appunto dentro al fascismo, anche storico e non soltanto nel neofascismo, il posizionamento, come dire, presuntamente discontinuista tra il fascismo e ciò che è venuto prima, ha convissuto allegramente, pacificamente, con il favore degli industriali, con politiche di agevolazione degli interessi del capitale. Il fascismo degli anni 20 lo insegna molto chiaramente, per cui anche un modello corporativo cui spesso i neofascisti si ispirano non è affatto in contraddizione, non è affatto un avversario del capitalismo. E questa è una cosa, no?
Sì.
Poi diciamo nella storia del fascismo post 1945, del neofascismo, questa cosa si vede ancor più nettamente, perché alle come dire, salve le terze posizioni, per cui né con la Russia né con gli Stati Uniti, la realtà è che la politica neofascista è stata una politica sempre fortemente radicata nel campo atlantico, il che sostanzialmente significa anche accettare il modello strutturale dell'atlantismo, che è appunto il modo di produzione capitalistico. E questa è una cosa. L'altra cosa che volevo dire è che proprio il foglio, e diciamo non è un caso che Giuli abbia avuto ospitalità per tanti anni al foglio fino a diventarne uno dei vice direttori, quindi Giuli faceva parte di quella brigata oggetto di tanti meme sui social, che è quella dei vice direttori del foglio, lo è stato anche lui. Il foglio è proprio il luogo simbolo della cosa che stavo dicendo prima, cioè in Italia c'è una certa tendenza da parte degli intellettuali a non discriminare politicamente la cultura altrui. E lì, diciamo, nel foglio questa cosa si vede perfettamente perché la politica che un po' ha sempre voluto seguire Giuliano Ferrara è quella del far scrivere tutti purché siano brillanti. Quindi, se tu sei una penna un po' più che decente, talvolta anche meno, non faccio nomi,
Esatto.
anzi, ne faccio uno, Maurizio Crippa, se tu sei una penna appena passabile, tu puoi veicolare. Giuli e Buttafuoco lo hanno sempre fatto in maniera
Esatto.
abbastanza evidente, il peggiorevolismo, il peggiore irrazionalismo, nel caso di Buttafuoco proprio apertamente, l'apologia del nazismo, su un giornale che si accredita come campione del liberalismo e che non ci sia, ripeto, alcun urto ideologico nel tenere insieme liberalismo di governo e evolismo culturale, è proprio Giuli a farlo vedere in maniera esemplare quando, vorrei anche dire un po' con sprezzo del comico, quando intervista Giuliano Ferrara, per cui diciamo c'è questa cosa un po' ridicola per cui sul giornale di Giuliano Ferrara c'è un giornalista del Foglio che intervista Giuliano Ferrara, quindi diciamo se la cantano e se la suonano, e Giuli fa raccontare a Giuliano Ferrara il suo rapporto splendido con Berlusconi. Quindi, in qualche modo, ancora una volta, la penna di un Evolliano si fa veicolo di una appassionata apologia del berlusconismo. Ecco, quindi questo per dire di come liberalismo, neoliberismo, neocapitalismo, adoperiamo l'etichetta che più ci aggrada, e radicamento nella tradizione culturale fascista, non abbiano alcun problema ad andare a braccetto.
Guarda, hai detto esattamente, hai fatto la sintesi, poi un giorno ci sarebbe anche da parlarne dell'impatto del ventennio berlusconiano nella destra radicale, perché ricordiamoci che non soltanto il famoso appello di Berlusconi alle elezioni Fini contro Rutelli nei primi anni 90 si schierò apertamente per Fini, parliamo del Berlusconi che stava entrando in politica, era appena entrato in politica, i passaggi furono quelli, sarebbe molto interessante prima o poi anche andare a affrontare quell'argomento. Ma rimanendo all'oggi, andando in chiusura, per chi vuole farsi un giro su quelli che sono i riferimenti culturali della destra ad oggi, al di là dell'atlantismo meloniano, al di là delle giravolte di Giulia, al di là delle giravolte di un sacco di questi personaggi, basterebbe andare a guardare oggi la casa editrice egemone a destra, che è anche legata con un certo filo al partito Fratelli d'Italia in Toscana, e parliamo di Passaggio al Bosco, Perché all'interno delle categorie, no? Della casa editrice delle case o della casa editrice di riferimento della destra si riesce a capire quali sono poi i titoli, gli autori che poi formano il militante di destra, al di là che faccia parte del partito, al di là che faccia parte del gruppetto alla destra dei partiti. Vi faccio l'esempio: tra gli ultimi libri pubblicati, La legge del desiderio, Ideologia, gender, sessualizzazione della società e capitalismo woke, e l'ultimo. L'altro è 1944, la distruzione, i bombardamenti contro l'Italia e la fine della sovranità nazionale, per dire.
Ecco,
E poi all'interno si trovano autori come Evola e via dicendo. Scusami, vai.
no, volevo soltanto dire, ecco, questi temi, no, per cui il 1944, poi diciamo è il vecchio luogo comune per cui dal 43 al 45 si sarebbe assistito alla morte della patria. Ecco, tutti questi temi sono comuni a quel panorama culturale che è esemplificato molto bene da Passaggio al Bosco, e a pensatori liberali, perché pensatori, diciamo, nazional-liberali, perché i
Esatto.
tesi della morte della patria, qui declinata sub specie di fine della sovranità nazionale, è un tema che storici liberali, cito uno dei miei bersagli polemici preferiti, che è Ernesto Galli della Loggia, hanno teorizzato, diciamo, apertamente negli anni 90, con poi le parabole di ciascuno che abbiamo sotto gli occhi. Ultimissima cosa che dico, se posso,
Vai, certo, vai.
un altro tratto molto caratteristico della cultura di destra, che ancora una volta Giuli esemplifica con il suo libro più recente, quello sul gramscismo. Ecco, l'altro tratto che Giuli incarna molto bene è la tendenza onnivora della destra a fagocitare pensatori anche del campo avverso, proprio adoperando come lasciapassare quella chiave di cui ho già parlato nelle risposte precedenti. Siccome è cultura, siccome magari è anche cultura nazionale, vedi Gramsci, allora fa parte di un pantheon condiviso, dove per l'appunto non si riesce più, se si dà, come dire, se si adotta quella come chiave di lettura, cioè il canone nazionale, non si riesce più a distinguere pensatori d'estrema alla Evola e grandi intellettuali, diciamo internazionali oltre che internazionalisti come Gramsci, per cui Gramsci, De Sanctis, Prezzolini, Malaparte, ecco, tutti insieme nel canone italiano. Ecco perché insistevo così tanto sul fatto che invece la culturalità è un parametro tutto sommato secondario che non deve precludere la critica delle ideologie. Ecco, Giulia è campione anche in questo, tirar dentro quel possibile, un po' come Casa Pound faceva nel momento del suo splendore, che si pigliava gli Area, De André, Rino Gaetano e Marx. Adesso quella tendenza appunto fagocitatrice, onnivora della cultura di destra, siccome Giuli sta al Ministero della Cultura, si presume che diventerà politica culturale.
Eh sì, hai detto bene, si presume, infatti saremo qui a guardare come quello che si muoverà all'interno del Ministero appunto della Cultura, quale sarà la produzione di questo Ministero. Siamo qui attenti come siamo da sempre, attenti e attente su tutto ciò che si muove da questi personaggi. Ringraziamo Luca per questa lunga chiacchierata, per questo ritratto appunto del neo ministro Alessandro Giuli. Speriamo che sia stata interessante. Ancora grazie e un abbraccio. Ciao Luca. A
Grazie a voi, a presto.
presto.